Bene, allora, dato che abbiamo un po' di tempo, leggiamo tutte e tre le letture, perché sono tutte collegate, quindi possono essere proprio utili proprio per approfondire il tema che vogliamo scegliere nella riflessione. Allora, dal libro, ci avete tutti, sì, ci sono ancora dei foglietti in giro, credo. Ecco, va bene. Dal profeta Isaia, in quei giorni il Signore parlò ad Acab: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli impri oppure dall'alto. Ma Acab rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. La seconda lettura è da Paolo, lettera ai Romani. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio che gli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sacre Scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide, secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del Suo nome. E tra queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore nostro Gesù Cristo. Il Vangelo è dal primo capitolo di Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Bene, io adesso introduco un po' la riflessione, poi dopo voi intervenite per approfondire le cose che vogliamo esprimere, poi nella preghiera, perché la preparazione serve per la nostra preghiera, quindi per introdurre anche proprio le dinamiche da vivere. Ecco, come questa mattina abbiamo riflettuto sul desiderio, sull'importanza di mettere in moto proprio dinamiche che tendono oltre ciò che noi facciamo, sempre attraverso ciò che facciamo, ma che tendono oltre, proprio perché siamo convinti che l'azione di Dio in noi può esprimersi in modo nuovo, così, ecco, per la preghiera decidiamo insieme, ci confrontiamo, ci stimoliamo reciprocamente per giungere a vivere in tensione, proprio dinamiche nuove, proprio sviluppare movimenti interiori, inediti, perché questo è possibile. Questo è il punto che interessava appunto sottolineare questa mattina. Allora, il profeta Isaia, qui il profeta Isaia parla della nascita del figlio del re, quindi ci si riferisce al suo tempo, non è che parla del Messia, quindi tenete sempre presente questo, perché dopo Matteo imposta il suo racconto su una profezia, ma ricordate che la profezia non è l'annuncio di ciò che doveva accadere nei tempi lontani o il tempo, era ciò che stava accadendo, era l'interpretazione di quello che stava accadendo. E poi nel testo di Isaia il termine vergine significa ragazza, quindi non è che aveva particolare significato come poi Matteo lo utilizza, ma era questo l'uso che facevano dei testi biblici, perché erano gli eventi che portavano significati e si trattava quindi di cogliere ciò che era accaduto per capire bene il senso della storia che si stava svolgendo. Quindi questa indicazione di Isaia è molto chiara della contrapposizione tra ciò che gli uomini desiderano e ciò che si compie per l'azione di Dio in loro, come accennavo questa mattina. Poi dopo rifletteremo un istante proprio anche su questo aspetto. Ma passiamo adesso al secondo testo, quello di Paolo. È l'introduzione alla lettera ai Romani, che ha una lunga parentesi di tipo cristologico. Per sé potremmo leggerlo subito come saluto e allora capite bene la parentesi che contiene. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il Vangelo di Dio a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e del Signore nostro Gesù Cristo. E il saluto. Quindi dice Paolo, servo di Cristo, saluto tutti quelli che sono a Roma. E questo è. Però, quando ha richiamato, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, è preso dalla sua foga apostolica e allora vuole precisare questo Vangelo di Dio. Allora dice che gli avevano promesso per mezzo dei profeti nelle Sacre Scritture e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, e il seme di Davide è Giuseppe, che Giuseppe era discendente di Davide, no? E quindi il seme di Davide è Giuseppe, quindi nato dal seme di Davide nella natura umana, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità in virtù della risurrezione dei morti. Quindi quello che dicevamo questa mattina, no? Nato secondo la carne nella natura umana, ma costituito figlio di Dio nella risurrezione per opera dello Spirito, con la potenza dello Spirito. Perché? Per cui tutta la vita di Gesù, qui Paolo la presenta, Paolo non conosce la tradizione di una nascita miracolosa di Gesù, quindi parla secondo i dati comuni che tutti gli altri anche utilizzavano nel parlare di Gesù, perché non dovete pensare che tutte le tradizioni fossero conosciute da tutti, cioè, dopo parleremo della tradizione di Matteo, ma capite, qui Paolo non conosce questa tradizione e allora dice: costituito figlio di Dio per opera dello Spirito nella risurrezione dei morti. Quindi tutta la vita di Gesù per Paolo è stato un processo di spiritualizzazione, per cui è giunto a una qualità nuova di vita, è giunto ad essere figlio di Dio nella natura umana. Giovanni interpreterà poi questo divenire come l'azione del Verbo eterno, della parola eterna che nella storia si è espressa e nella storia ha manifestato la sua potenza ed è giunto a suscitare figli di Dio prima ancora di Gesù, i quali non da sangue né da volere di carne ma da Dio sono stati generati. Ricordate che Giovanni utilizza questo termine: da Dio sono stati generati i figli di Dio, cioè i giusti che nell'Antico Testamento, negli altri popoli, presso altri popoli, presso altre culture, sono cresciuti, hanno raggiunto quella maturità umana che è diventata esemplare per molti altri, no? E finalmente è divenuta carne, cioè è giunto ad esprimersi compiutamente nella umanità di Gesù, che cresceva appunto in sapienza, età e grazia. Costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità in virtù della risurrezione dei morti. Qui continua ancora la parentesi: per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare l'ubbidienza della fede in tutte le genti. L'ubbidienza della fede, sono due termini, l'ascolto della fede. Ricordate che nella lingua ebraica, lui scrive in greco, ma era un ebreo Paolo e conosceva bene l'ebraico, aveva studiato a Gerusalemme con Gamaliele, e in ebraico il termine obbedire, il verbo obbedire è l'identico verbo di ascoltare, Shema Israele, ascolta Israele, allora obbedisci Israele, la stessa cosa. Quindi per suscitare l'obbedienza della fede, l'ascolto della parola, suscitarlo presso tutte le genti a gloria del suo nome, e tra questi siete anche voi chiamati da Gesù Cristo, scriveva ai Romani. Se vedete questa piccola parentesi che anticipa un po' è l'espressione del suo slancio apostolico, e anticipa quello che la definizione della loro condizione, chiamati da Gesù Cristo, perché erano venuti dal paganesimo. Poi c'è il saluto a tutti quelli che sono a Roma, amati, quindi chiude la parentesi e finalmente finisce il lungo periodo che aveva cominciato. Vedete, è molto riassuntivo anche proprio del discorso di Gesù e della sua missione. Ed è per questo che è stato inserito qui, questi primi sette versetti della lettera ai Romani, è stato inserito come seconda lettura di questo giorno. Il Vangelo di Matteo è un midrash nel termine tecnico, cioè è una ricostruzione di un'esperienza compiuta da Giuseppe che serve a Matteo per sottolineare due idee fondamentali. Cioè, primo è che in Gesù è chiara l'azione di Dio, cioè che appare con chiarezza che Dio è in azione in quegli eventi, ed è in azione perché un gruppo, un piccolo gruppo, il gruppo dei poveri di Dio, era in atteggiamento di accoglienza, di ascolto. E quindi la parola, l'azione di Dio poteva esprimersi in modo nuovo. Secondo, che questa azione di Dio affida una missione, affida un compito. Quello che si vuole sottolineare è precisamente che Gesù ha un compito, ha una missione, cioè offre la chiave per interpretare ciò che poi Gesù farà, ciò che Gesù ha fatto, perché questi racconti sono stati messi dopo la venuta di Gesù, quindi riassumono un po' il significato, allora che Dio è in azione e che Gesù ha svolto una missione da parte di Dio, un compito, perché gli darà il nome, appunto. Va bene, ho anticipato già, adesso leggiamo il testo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine conciperà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Dicevo che questo è un racconto midrashico, nel senso che è lo sviluppo narrativo che parte da un evento precedente, che in questo caso è l'annuncio di Isaia, che riguardava l'evento accaduto in quel tempo, l'ottavo secolo prima di Cristo. Allora, loro utilizzavano così i testi, gli eventi, la riflessione sugli eventi del passato. Individuavano le leggi fondamentali della storia della salvezza, o quelle leggi che loro credevano le leggi della storia della salvezza, e le traducevano poi in narrazioni, in racconti, per esprimere il significato di ciò che era accaduto o che stava accadendo. Allora qui vedete bene i due elementi di cui prima parlavo, cioè primo che Dio è in azione, cioè nel senso che la fedeltà di queste creature, il piccolo gruppo del resto di Israele, il piccolo gruppo dei poveri di Dio, la fedeltà di questo piccolo gruppo consentiva il fiorire dell'azione di Dio in modo nuovo, una novità nella storia, e questo è il primo elemento. La novità riguardava la missione di Gesù, cioè libererà, salverà il suo popolo dai suoi peccati, o libererà il suo popolo dai suoi peccati. Per questo lo chiamerà Gesù, Yeshua, che è un nome comune, Giosuè, Yeshua è lo stesso, che vuol dire Dio salva. E la salvezza, soprattutto al tempo di Gesù, veniva soprattutto concepita in riferimento al dominio del peccato. Il tempo di Gesù era ossessionato dal peccato, detto proprio, ma dal peccato non solo inteso nel senso di scelte libere degli uomini, di negative, ma proprio anche da un peccato, potremmo dire, cosmico, dall'impurità che si trasmetteva costantemente. Ricordate che al tempo di Gesù, al Tempio, ogni giorno si celebrava un sacrificio per i peccati non consapevoli, cioè per le impurità, per le forme di contaminazione di cui uno non si rendeva pure conto, proprio c'era questa ossessione, per cui ogni giorno c'era un sacrificio al Tempio, poi la purificazione dei peccati. Mentre per i peccati compiuti consapevolmente c'era un giorno all'anno, ed era lo Yom Kippur, il giorno appunto, il giorno dell'espiazione, come viene chiamato. Tuttora gli ebrei lo celebrano, anche se in un modo diverso, no? Da quello che lo celebrava al tempo di Gesù. Quindi capite che la salvezza non era qui intesa nel senso di liberazione dai romani, della presa del dominio, come poi i rivoluzionari intendevano fare quando si trattava di pagare le tasse soprattutto. Era proprio qualcosa di più profondo, che riguardava la liberazione. Questo è il nome Yeshua, Gesù, Dio salva. Salverà il suo popolo dai peccati. E ricordate che Geremia, il capitolo 31, versetto 34, aveva riassunto le caratteristiche della nuova alleanza proprio con questa forma: dimenticherò la loro iniquità, perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più dei loro peccati. Quindi era proprio uno dei punti fondamentali dell'attesa. Secondo elemento, dice appunto, questa missione veniva espressa col termine Emanuele, che riprende Isaia, appunto, che parlava del figlio del re. Emanuele, qui riporto tutti e due i nomi. Gesù non è stato chiamato Emanuele, è stato chiamato Gesù, però indica che la missione era quella di rendere presente l'azione di Dio, che serviva a liberare i peccati. Quindi era un'azione di liberazione dei peccati, di salvezza, ma che veniva realizzata per la presenza di Dio. Per cui, come il piccolo resto di Israele, come Maria e Giuseppe, hanno accolto l'azione di Dio così da far crescere un figlio di Dio, cioè da far crescere un figlio d'uomo che giungesse alla statura di figlio di Dio, così Gesù ha accolto la forza creatrice, ha accolto la parola di Dio, per usare la terminologia giovannea, così da pervenire ad essere Messia Signore. Ed è costituito Messia Signore nella risurrezione. Questo lo dirà anche Pietro nel discorso degli Atti, nei diversi discorsi, capitolo 3, capitolo 4, capitolo 5, di fronte al Sinedrio, costituito per noi Cristo, Messia e Signore, nella risurrezione, è risorto. Noi ne siamo testimoni, e lo Spirito Santo che voi vedete ed ascoltate, dirà appunto Pietro nel giorno della Pentecoste. Quindi, ecco, vedete questa connessione della missione di Gesù in rapporto alla accoglienza dell'azione di Dio. Per cui ci sono questi due messaggi fondamentali: Dio è in azione nella storia perché ci sono persone accoglienti, piccolo resto di Israele, Gesù stesso, e l'azione di Dio si esprime come liberazione dal peccato, come perdono dei peccati, come la liberazione, la salvezza da parte per l'uomo, per l'umanità. Concludo solo ricordando quello che stamattina abbiamo accennato, cioè che questa avventura continua ancora nella nostra vita, nella nostra storia. E noi celebriamo questo evento non semplicemente per un anniversario, cioè perché vogliamo ricordare ciò che è accaduto un giorno, ma lo celebriamo perché continui la storia. E la condizione è che accogliamo l'azione di Dio in ordine alla liberazione dell'uomo, cioè affinché l'uomo giunga a quella statura di figlio di Dio che in Gesù ci è stato indicato, ma che ancora nella storia deve essere realizzato in forme inedite, in forme nuove. Per cui celebriamo per diventare noi dei figli di Dio, attraverso i quali la salvezza si diffonde nel mondo. Allora, per richiamare quello di questa mattina, vogliamo per questo vivere in modo, operare in modo da diffondere il desiderio di salvezza, il desiderio di quell'azione di Dio che conduce alla dignità dei figli di Dio e dei figli suoi. Beh, credo possa essere sufficiente, vedete, una mezz'oretta, ho parlato forse anche troppo, ma adesso a voi approfondire, precisare, applicare, attualizzare. Abbiamo un'oretta di tempo, e poi dopo possiamo muoverci, adesso andiamo. A voi.